Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E buongiorno e bentrovati, oggi venerdì 31 marzo, sono le 11.01, è il momento anticipato del giustiziere, quindi do il buongiorno a Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno, non diciamo... Un giustiziere a tradimento.
Sì, 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 un giustiziere a tradimento perché viene appunto un'ora prima rispetto al solito, ma soprattutto a tradimento perché è entrato proprio a schiaffo questo giustiziere. Non abbiamo avuto neanche il tempo di dialogare un minimo, capire. Allora, io so soltanto che si parla di fake news, cioè di notizie che sono false, che corrono sulla rete e che in qualche modo le dobbiamo cercare di bloccare, perché ce la possiamo fare, no? A bloccarle, a fermarle.
Sì, ci sono alcune riflessioni che vorrei fare comunque legate alla cronaca di stamattina. Oggi siamo così, una puntata molto improvvisata, ecco, nonostante diciamo ci sia un bellissimo tema che è legato ai fatti e alle notizie.
Okay.
Cioè, è una bellissima ricerca pubblicata dal settimanale New Scientist che si è occupato proprio di un fenomeno particolare, cioè sul fatto che, scusatemi il gioco di parole, che i fatti influenzano le nostre opinioni meno di quanto si pensi, che è veramente una contraddizione nei nostri tempi.
È per esempio quello che succede, che dicevamo appunto proprio ieri, quando si parla per esempio di vaccini, no? Si danno delle prove, si danno dei fatti, ma la nostra opinione, nel caso in cui la pensassimo diversamente, resta sempre quella.
Esattamente, la
Anzi,
puntata
al contrario.
Sui vaccini, bravo, è stata propedeutica per arrivare a questa analisi.
Sì, perché tra l'altro pensavo proprio che, al contrario, quando tu fornisci un determinato tipo di prova a un determinato tipo di ascoltatore, quell'ascoltatore trasforma quella prova in una prova che, al contrario, in qualche modo va a supportare la sua tesi. C'è il complotto di Big Pharma, c'è il complotto delle case farmaceutiche, questa è l'ennesima prova.
E infatti oggi cercheremo di affrontare questo tema anche con dei mezzi scientifici, cioè sono alcune ricerche che sono state fatte oltreoceano, che sono soprattutto sulla zona americana precedente alle elezioni, sono delle ricerche molto interessanti perché danno anche una collocazione politica alla maniera di interpretare i fatti, ed è una collocazione politica molto molto interessante, perché non è soltanto una cosa legata a destra e a sinistra, ma è legata ad esempio a chi è al governo e a chi è all'opposizione. Quindi in generale, in questo momento sono il governo dei repubblicani, ma lo sono state prima
i democratici.
Sì. E quindi...
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che potete mettervi in contatto con noi mandando un messaggio al 338-625-2521. Il tema di oggi è le notizie false, le bufale che corrono in rete. La domanda che vi pongo è: come vi comportate quando vi trovate davanti alla notizia magari più assurda del mondo? La condividete immediatamente? Cercate di verificarla? La fate in qualche modo girare sul web, come dicono sempre, no? Fatela girare, quello
girare,
che i TG non vi diranno, condividete e così via. Oppure cercate in qualche modo di apporre, no, un filtro e dire: ma questa cosa qua, prima di condividerla, prima di far vedere il video che ha commosso il web e che dimostra come, eccetera, sì, eccetera, allora cercate in qualche modo di filtrare la realtà.
Ecco, però prima di cominciare c'è un tema che mi piace, questa nostra finestra diciamo sulla cronaca. Il dato che mi ha interessato stamattina nella lettura dei giornali è questo ritorno di Cuffaro. E questa non è una fake news,
questa è realtà.
è una realtà, anche se per certi versi sembra ecco una realtà, non dico inverosimile, ma è una cosa che diciamo pochi potevano immaginare sino a qualche anno fa.
È quasi anacronistica.
Forse no, io forse anacronistica non la direi, perché in realtà è un ritorno che è molto in linea con i tempi, cioè con i tempi della politica. Stiamo assistendo, come tutti vedono, diciamo, al crollo degli schieramenti per come li conoscevamo,
sì,
cioè
tradizionali.
Forza Italia da un lato, cioè destra da un lato, sinistra dall'altro, centristi, eccetera, eccetera. E stiamo assistendo in realtà a un rimescolamento che non so se sia un male. Lo dico con grande distacco. Sicuramente è figlio di questi tempi, cioè il fatto che la nuova politica sia aggregata, diciamo, a dei portatori di idee, anziché a delle bandiere di partito, non so fino a quando non sia, diciamo, una buona notizia. Di fatto, il ritorno di Cuffaro come grande stratega nell'ambito dell'agone politico, come dicono quelli che parlano bene siciliano, è un tema da affrontare, perché in un'intervista oggi pubblicata su Repubblica, Emanuele Lauria, lui spiega proprio il senso del suo intervento. Come alcuni di voi sanno, Forza Italia era sull'orlo della rottura, sì, nell'appoggio a Ferrandelli. Poi è arrivato Cuffaro, che ha fatto questa irruzione e ha convinto che sulla questione del simbolo di Forza Italia Ferrandelli doveva fare un passo indietro. Addirittura lui, quando parla di Ferrandelli, dice, gli dà un endorsement incredibile, dice, cioè, lui possiede la stessa empatia con la gente che avevo io a 20 anni, e quindi mi emoziona vederlo, dice Cuffaro di, sì, Ferrandelli. Di fatto questa Sicilia sembra diventare una sorta di laboratorio di un'alleanza, diciamo, centrista, cioè dal Forza Italia al PD. Ricordatevi da dove viene anche Ferrandelli, ricordate i dualismi che ci sono anche nelle amministrative siciliane, cioè non c'è più lo schieramento simbolo, cioè il PD sta da una parte, Forza Italia sta dall'altra, non esiste più questa divisione così schematica, perché da un lato, diciamo, i partiti classici, appunto come noi li conosciamo, hanno una crisi che è nota, è visibile, dall'altro l'irruzione sulla scena del Movimento 5 Stelle ha in qualche modo spaventato.
Sì, ha cambiato totalmente, diciamo, le carte.
Ha sparigliato, come si dice. Esattamente. E quindi io credo che le grandi contrapposizioni saranno in questo momento di questa sorta di queste tre entità. Due delle quali, cioè nello specifico nella questione palermitana, Orlando, cioè, è la galassia che gli gira intorno, Ferrandelli è la galassia che gli gira intorno. Da un lato è in realtà il Movimento 5 Stelle, solo dall'altro, sì, cioè la divisione, è vero che sono tutti contro tutti, ma in realtà la vera, secondo me, contrapposizione è tra i due blocchi, definiamoli politici
tradizionali,
esatto,
quasi, no?
Tradizionalmente politici, anche se abbiamo visto che è una politica completamente stravolta,
abbastanza anche confusa, si può dire quasi,
certo, sì, perché cambia, cioè queste alleanze politiche hanno un'emivita di pochi secondi,
brevissima, esatto, sì, sì, cioè la notte sono con Forza Italia, il giorno dopo si sveglia, sono con Fratelli d'Italia, così.
E dall'altro c'è appunto il Movimento 5 Stelle, che è davvero la forza nuova di impatto che ha creato questa sorta di Big Bang. Io credo che guardo con fiducia tutto questo, non sono assolutamente scoraggiato, sono scoraggiato soltanto quando vedo trionfare l'ignoranza e la violenza rispetto alle idee. Cioè, le idee sono, secondo me, un valore per tutti quanti, chiunque sia il portatore di idee. Infatti io ho parlato di portatori di idee e non di candidati, proprio perché secondo me la strada giusta è questa, cioè considerare questi candidati come portatori di idee. Io ho letto alcuni programmi, alcune cose sono molto chiare,
condivisibili anche,
condivisibili da una parte e dall'altra, cioè non vedo fra l'altro schieramenti così netti, tranne che dal Movimento 5 Stelle, e dall'altro ci sono gli agitatori, quelli che non arrivano a nulla. Quindi questo era, per quanto riguarda la finestra di cronaca. C'è un altro
legame con la cronaca, sì,
delle
ultime ore,
sì, che è una cosa, una notizia di cronaca molto importante, perché hanno arrestato l'ex direttore generale della GESAP, che è Carmelo Scelta,
sì,
per appalti pilotati all'aeroporto. Ovviamente si tratta di un dirigente precedente a questa
a quello attuale, sì,
sì, a questa amministrazione, cioè non, quelli che ci stanno adesso non c'entrano assolutamente niente, però è sempre la stessa storia, cioè appalti assegnati sempre alle stesse ditte, con lo stesso meccanismo, cioè passano gli anni. Quanto tempo è passato l'arresto di Mario Chiesa? Il 92. Sono passati,
sono 25 anni, sì.
Sono, quest'anno abbiamo 25 anni di tante cose, purtroppo. Sono passati tanti anni e i metodi restano sempre quelli, cioè non c'è mai una, cioè l'orologio della storia, quando si parla di corruzione, quando si parla di turbativa d'asta e di truffa,
non è mai passato dall'analogico al digitale,
sì, ed è fermo, sì. Bloccato, cioè io non so come facciano attualmente questi burocrati corrotti, sto parlando in termini generali, non voglio parlare appunto dell'ex direttore della GESAP, perché per l'altro ancora è indagato, quindi diciamo è ancora presunto, però in generale quanti burocrati corrotti conosciamo? Per loro l'orologio della storia si è sempre fermato, cioè non è passato mai da analogico a digitale, è proprio un orologio al quale nessuno ha dato la colpa.
No, si è proprio fermato lì, sì. È proprio bloccato.
Allora, che facciamo adesso? Facciamo pubblicità, musica?
Io direi di concederci appunto qualche istante per un brano e poi appunto ritornare qui sempre con il giustiziere. Oggi si parla di fake news, quindi per i vostri messaggi potete scriverci al 338-625-2521. I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now, you've been seeking, I've been hiding now. Cause your love scares me so deep down, you may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast, in the places where you touched me last. I can feel the burn my skin, it acts, but the return of your beloved ends. Hey, I have lost control, a battle by you to show. Your flow, cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I've lost control, baby, do we live to know? I know you're keeping me afloat when I'm in your waterfall. I'm in your waterfall, 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 I'm in your waterfall. You're too strong, but I gotta trust your flow, cause baby I'm in your waterfall. But I've lost control, and baby it's a relief to know I got you keeping me afloat when I'm in your waterfall. I'm in your waterfall, 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 I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
Stargate Pink e Sia qui in Waterfall al Giustiziere. Sono le 11:15, non avete sbagliato radio. Siamo noi che siamo entrati, diciamo, un'oretta prima rispetto all'orario canonico del Giustiziere. Ma abbiamo comunque un argomento che vi interesserà, perché si parla di fake news, no?
Certo, e soprattutto dobbiamo anche riallacciarci un po' ad alcune notizie che abbiamo dato nel corso delle scorse puntate. Ricordate, l'altra volta abbiamo parlato dei problemi che ha avuto Google tramite le inserzioni pubblicitarie su YouTube.
Sì, che apparivano in filmati di jihadisti,
esatto,
di nazisti.
Questo lunedì scorso, appunto, il capo delle operazioni di Alphabet Google ha chiesto pubblicamente scusa per le inserzioni pubblicitarie che su YouTube hanno accompagnato la messa online di alcuni contenuti, appunto, legati a terrorismo, eccetera eccetera.
Sì.
Ricordiamo che, fra l'altro, questo è un evento che ha causato grande imbarazzo a casa di Big G, come si dice. Però questa reazione dei vertici di Google non è bastata per frenare la fuga della pubblicità. Google sta avendo un crollo verticale che addirittura è molto preoccupante. Pensate che alcuni clienti come Tisco, Mark & Spencer, il Guardian hanno ritirato i loro annunci dalla piattaforma.
Certo, perché magari dubitavano che poi questi annunci finissero in filmati non proprio ortodossi.
Certo, loro vogliono una garanzia che questo non accadrà di nuovo, oltretutto. Addirittura mercoledì scorso la crisi si è estesa persino negli Stati Uniti, perché è partita dalla Gran Bretagna,
sì,
dal Regno Unito, e poi si è estesa negli Stati Uniti, dove per esempio AT&T ha messo in stand-by le campagne pubblicitarie. Ora, voi se siete mai stati negli Stati Uniti, dovete avere, per avere idea di cosa sia una campagna pubblicitaria di AT&T, voi dovete alzare lo sguardo, che so, a New York, e troverete i più grandi cartelloni pubblicitari sono quelli di AT&T.
Times Square è tutta sommersa.
AT&T con questa cosa azzurra. E loro hanno tolto la pubblicità a Google. Ecco, oggi si è avuto finalmente la quantificazione di questo danno, perché praticamente la capitalizzazione di mercato ha visto un decremento che loro hanno, diciamo, strutturato da venerdì 17 marzo a lunedì 27 marzo per un controvalore pari, tenetevi forte, a 22 miliardi di dollari e mezzo
persi in 10 giorni.
Sì,
ah, mi sembra comunque un dato positivo per Google, eh?
Esatto, e quindi questo è il motivo per cui stiamo dando questo aggiornamento. Ricordiamo che sempre il vero problema di questi di Facebook e di YouTube o comunque di Google è il fatto, come dicevamo, e come molti stati stanno portando avanti, a cominciare dalla Germania, è il fatto che loro non vogliono riconoscere di essere media company. Cioè, comunque,
perché nel momento in cui invece loro lo riconoscessero, cosa accadrebbe?
Dovrebbero essere responsabili dei contenuti.
Ok.
Come lo è, ad esempio, il sito del Corriere della Sera, del Giornale Sicilia.
Insomma,
del Guardian,
il sito di un giornale, sì.
Sì, di una media company, della Rai, di Sky, cioè. Tu sei responsabile dei contenuti, e questo eliminerebbe, diciamo, non dico totalmente, ma ridurrebbe moltissimo A, i rischi delle fake news, B, i rischi proprio del cyberbullismo, perché quando YouTube deve entrare in un controllo diretto di tutti i 400 le 400
video,
ore,
sì, sì, 400 ore di video al minuto.
Che vengono caricate al minuto, è chiaro che si trova davanti a
una bella gatta da pelare.
Ma stessa cosa, pensa a Facebook, quanti post vengono vomitati,
sì,
sulla rete al minuto, non so, saranno milioni o forse di più,
forse miliardi.
Esattamente. E quindi Facebook deve a questo punto controllarli, non dico uno per uno, ma deve esercitare un controllo diretto. Perché? Perché, come già la Merkel ha fatto in Germania, mettendo proprio in mora il social network, bisogna riconoscere il diritto alla persona che si sente offesa, ovviamente attraverso un post o che la cui foto diventa ingiustificatamente oggetto di scherno e quindi di viralità, perché purtroppo le due cose sono
vanno
di pari passo, dare la possibilità di un recupero e un ristoro immediato.
E allora, dal controllo appunto delle notizie alle fake news, sempre qui al Giustiziere tra pochissimo.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale, eh? 5 secondi e andiamo in onda. Dammi il microfono. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un signore, aiuto, musica senza anima. In questo mondo di ladri e di figli d'arte, i rapper di oggi ti fanno le scarpe. Esco dallo studio con il master chef, doppio salto mortale in un mare di offese. Guarda come ti muovi, Harlem Shake. Lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese. Voglio vedervi ballare, sì chef. Voglio vedervi sudare, sì chef. E non chiamatemi chef, sì chef. Animali in casa mia, un covo di bisce. Per colazione caffè espresso e Marlboro, la sera prego da bravo cristiano, Malgioglio. Pago carta oro, mangio carte d'oro, dopo cena mi fumo una canna, vacciuolo. Fallo anche tu e come no, si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno cadi a terra in questo domino. Fammi fare il fenomeno. Al microfono sono affamato come un bulldog. Al collo più serpenti di Marcello Burlon. La moda va e viene al momento giusto. Sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle. Dicevano che il fisico non serve. Che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere sole a volte è un pericolo. Mangiavo fino a tardi in cucina da incubo. E se mi guardi così facciamo un figlio sul beat, perché il rap è come il sesso esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale. Gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai. Fallo anche tu e come no, si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno cadi a terra in questo domino. Frate fammi fare il fenomeno,
frate fammi fare il fenomeno,
frate fammi fare il fenomeno.
Ed è Fabri Fibra con Fenomeno. Noi rientriamo qui al Giustiziere perché l'argomento è abbastanza caldo, no? Ed è un argomento su cui si discute tantissimo nell'ultimo anno, negli ultimi mesi sicuramente, perché ha anche in qualche modo, no, favorito a generare opinione pubblica a favore di un candidato politico, a favore di una determinata opposizione e così via.
Ha in qualche modo drogato il mercato delle notizie.
Sì, e purtroppo, come dicevi tu poco fa, poi si vede come determinate persone sono totalmente, no, non sono disposte a cambiare idea anche nel momento in cui gli si presenta il fatto che dimostra che la loro opinione è assolutamente folle.
Sì, ne discuteremo anche attraverso una tesi psicologica molto interessata, si chiama ragionamento motivato. E allora, innanzitutto mi fa impazzire Fabri Fibra, che è l'unico che fa le rime cioè fenomeno fa rima con fenomeno.
Sì, ci pensavo cioè, anch'io, sai, ci pensavo anch'io.
Cioè, se lui dice amore non fa rima con cuore, con amore. Cioè è proprio diciamo il
la rima baciata per eccellenza, sì. Proprio a b b b a a.
E soprattutto è proprio la pigrizia fatta musica.
Vabbè, vabbè. Dai, dai.
è segno che il tempo passa inesorabilmente per me. E allora, il tema di oggi è intrigante perché fra l'altro è oggetto di uno studio del settimanale New Scientist. Parte da questa da questo principio, cioè i fatti influenzano le nostre opinioni meno di quanto si pensi, che è davvero una diciamo una sorta di aberrazione.
Cioè a questo punto non abbiamo tanto opinioni quanto giudizi assoluti, no? Pregiudizi.
Sì. Allora, le conclusioni che, alle quali è giunto il New Scientist valgono la pena di essere riferite. Perché? Dunque, loro che cosa hanno fatto? Innanzitutto sono andati a guardare il contesto politico internazionale, soprattutto sì. Nell'Europa. E in Europa crescono i movimenti populisti, che secondo le opposizioni ottengono consensi sostanzialmente distorcendo la verità oppure ignorandola. Però, diciamo, senza buttarla in politica, noi dobbiamo serenamente dire che oggi siamo in una nuova fase, che è una fase, diciamo, della politica della post-verità.
Sì.
Seguitemi, perché questo è... diciamo,
un ragionamento complesso, ma secondo me ci arriviamo insieme.
Sì, sì. Il ragionamento fatto da questi di New Scientist, che è una cosa molto interessante. Cioè, nell'epoca della post-verità, l'unica cosa che conta è quella che un comico statunitense, che si chiama Stephen Colbert, ha definito come truthiness. In italiano, diciamo, la veritezza. Mm. Cioè... non la verità, la verità,
la verosimiglianza, la verità, può essere,
cioè
ecco.
Una cosa che sembra giusta anche se non è basata sui fatti e a cui le persone vogliono credere. Perché? Perché conferma i loro preconcetti.
Sì.
Chiaro? Si chiama truthiness, la chiameremo noi veritezza.
Quindi facciamo un esempio pratico. Per esempio, quando siamo su Facebook, no? Navigando, troviamo un post in cui un medico millantato, perché poi magari si scopre che non è neanche iscritto all'albo, non ha neanche la laurea e così via, dice che un determinato farmaco fa male e che al contrario prendere, che so, una cura con un microfono cosparso di aloe vera e leccato ogni mattina cura da ogni male.
Esatto.
Tu ci credi e diffondi questa cosa.
E tu questo ragionamento fa parte di questa appunto sorta di politica della post-verità, nella quale non conta la verità ma la veritezza, cioè questa truthiness. Negli ultimi anni, diciamo, gli analisti, che sono sia psicologi che politologi, ci hanno mostrato appunto questa veritezza,
sì.
Come ci porta ad avere una visione polarizzata dei fatti, cioè non oggettiva e diritta, ma
non
polarizzata,
diverse sfumature, cioè, di grigio, ma o bianco o nero.
Esattamente, cioè dai vaccini ai cambiamenti climatici, attenzione, i vaccini sono, le discussioni sui vaccini sono molto popolari in Italia, mentre in America il corrispettivo delle scemenze sui vaccini è tutto sui cambiamenti climatici, perché come voi avrete intuito, la politica di Trump si è basata oltretutto su una politica energetica di ritorno al passato,
sì.
E quindi chi se ne frega dei cambiamenti climatici.
Sì, lui è molto negazionista in questo.
Esatto,
no?
Attenzione, perché i cambiamenti climatici ci servono adesso anche per capire come funziona questa nuova politica della post-verità. Dal momento che i fatti influenzano molto meno di quanto ci si aspetti le nostre opinioni, gli scienziati stanno cercando di capire quando e perché noi scegliamo di avere una visione deliberatamente parziale delle informazioni, che è, diciamo, proprio il quid, cioè quando è che noi ci stacchiamo dalla realtà
sì.
E decidiamo di ignorare. Questo cioè, fondamentalmente, io non lo dico soltanto da giornalista, ma da uomo di mondo, come diceva Totò, ho fatto il militare al Cuneo, i fatti sono un bene comune, sono un bene comune, cioè non devono essere tutelati sempre.
Ecco, va salvaguardato.
Nel mondo reale, in realtà, il ragionamento spesso parte da idee precostituite. e fa il percorso inverso, cioè alla ricerca di un fatto che confermi
quello che penso io, sì.
Quello che noi supponiamo di sapere.
Sì, cioè tu ci parti già con una determinata opinione, poi quel fatto là lo distorci a seconda della
tua. Tu stai cercando
opinione.
Un fatto che confermi la tua opinione, cioè non il contrario. E quando ci sono dei fatti che contraddicono le nostre intime, diciamo, convinzioni, troviamo abilmente il modo di ignorarli. Ci sono molti esempi in circolazione, uno di questi lo faremo anche più tardi. Ecco, questo è il comportamento che gli psicologi hanno chiamato ragionamento motivato.
Sì.
Cioè, in America c'è l'esempio dei cambiamenti climatici, che è un esempio, dicevo, da noi meno sentito. Da noi appunto ci sono i vaccini, ci sono altre teorie di complotti vari, ma in America i cambiamenti climatici. Allora, qui nell'ambito dei cambiamenti climatici la scienza è inequivocabile, cioè i cambiamenti climatici ci sono e sono stati causati dalla, diciamo, attività incauta degli esseri umani. Non si scappa.
Sì.
In realtà molte persone in America continuano a negare che questo stia avvenendo. Cioè, loro dicono: no, non è vero che la politica degli esseri umani sta cambiando il clima del mondo. Il clima del mondo cambia per altri motivi. E qui è interessante perché la ricerca effettuata appunto negli Stati Uniti dice che il motivo principale di questa avversione è l'ideologia. Allora loro hanno fatto una sorta di test,
un esperimento sociale, ecco.
Sì, prima delle presidenziali, l'ha fatto l'istituto Pew Research e ha certificato questo test un diverso atteggiamento degli elettori repubblicani
e democratici.
Democratici rispetto ai cambiamenti climatici. Quindi vedi un po' come esiste una questione di schieramento proprio ideologico su una notizia che è scientifica. Cioè l'interesse proprio reale di questa ricerca sta nel fatto che non ci sono correnti di pensiero, come si diceva una volta, cioè correnti filosofiche diverse, no, cioè ci sono delle ideologie che arrivano a modificare l'interpretazione di un fatto innegabile come quello del cambiamento climatico, che è causato ovviamente dall'intervento dell'uomo.
Cioè distorcere il singolo fatto a seconda appunto dell'opinione che noi già
abbiamo. E allora, nello specifico, cosa hanno visto loro? Hanno visto che i repubblicani, seguitemi, sono meno propensi a credere che la scienza abbia trovato risposte al problema, e credono che in realtà, diciamo, questa ricerca sia diciamo prevalentemente
pilotata,
influenzata dalla smania di fare carriera degli scienziati.
Eh sì, questi scienziati che proprio non
il
ne possono più,
esatto, questo. Per i democratici invece questo, diciamo, atteggiamento dei repubblicani è la mancanza di cultura scientifica. Ma è qui il colpo di scena, perché questo studio va a confermare che i repubblicani più scettici sul cambiamento climatico sono proprio quelli che hanno una maggiore cultura scientifica.
Cioè l'esatto contrario di quello che uno si aspetterebbe.
Esattamente, cioè quello che è più scettico è quello che ne sa di più, che è una cosa sul quale, diciamo, addirittura l'Università di Yale ha fatto un seminario, perché capite come cambia tutto il mondo, cioè non esiste più una certezza. Il paradosso, questo paradosso, la ricerca lo spiega così: chi è in grado di, diciamo, leggere con competenza, ecco, le informazioni scientifiche ha più strumenti per rafforzare le sue convinzioni. Capisci? E per fare passare, diciamo, sotto silenzio le verità scomode, che è veramente una sorta di paradosso filosofico, cioè più ne sai, più
peggio è.
Sì, e più utilizzi la tua cultura per
andare a scardinare magari il dato reale, no?
Per andare a scardinare il dato reale. Questo è senza dubbio, diciamo, un tema veramente molto, molto importante.
È un tema fatto di paradossi, di verità che esistono e fatti che in realtà non esistono, ma vengono modificati. Insomma, è veramente, veramente una cosa filosofica. Ci dovremmo perdere 4 ore appunto di trasmissione. Nel frattempo, noi aspettiamo appunto i vostri messaggi al 338-625-2521. Il tema di oggi sono appunto le false notizie, le notizie, le bufale, no? Quelle che tutti condividiamo, tutti cerchiamo di capire. Voi come vi comportate quando ne trovate una? La condividete? Oppure al contrario cercate di usare il cervello e magari cercare la verità.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Katy Perry, Chain to the Rhythm, qui alle 11.48, Radio Time, ancora il giustiziere con Jerry Palazzotto, e noi parliamo invece di gente che è incatenata alle proprie opinioni, no? Ai propri fatti.
Sì, parliamo di veritezza.
Veritezza,
oggi. Abbiamo introdotto questo nuovo termine, che sarà un termine che mi piacerà usare per il futuro. Non è un termine che abbiamo inventato noi, è un termine che ha riportato il settimanale New Scientist, riprendendolo addirittura da
Stephen Colbert.
Da Colbert, e dalla parola inglese che flirtiness, che è, diciamo, difficilissima per me da
pronunciare,
con i miei problemi di pronuncia è quasi impossibile non sputacchiare comunque per fortuna che esiste la veritezza, diciamo, italiana, che ci aiuta. E allora eravamo arrivati ad identificare nelle parti politiche, soprattutto nel modello americano, due maniere diverse di leggere la realtà e leggere i fatti. Ma la cosa più sorprendente arriva quando i ricercatori si sono spostati dall'America, sono andati in Inghilterra e hanno analizzato le risposte di oltre 11.000 utenti di Facebook dopo la grande questione della Brexit.
Sì.
Allora, cosa hanno visto? Hanno osservato che sia i sostenitori che gli oppositori della Brexit erano perfettamente in grado di interpretare e assumere correttamente le informazioni statistiche quando si trattava, per esempio, di valutare l'efficacia di una nuova crema per la pelle.
E questo è già un dato positivo, comunque,
sì,
perché in un'epoca in cui non ci sono certezze, almeno sapere che la gente questi dati li sa interpretare è un dato positivo.
Attenzione, perché però questa dimestichezza con i calcoli, stiamo parlando di informazioni statistiche, questa dimestichezza con i calcoli li abbandonava quando si ritrovavano davanti a statistiche che mettevano in discussione, che so, i fondamenti delle loro posizioni. Per esempio, la correlazione tra immigrazione e aumento o calo della criminalità. Cioè, quando loro dovevano applicare il metodo che conoscevano perfettamente, che mostravano di conoscere perfettamente per un fatto
in un determinato campo,
sì, per un fatto ordinario, la scelta di una crema per la pelle, loro questo metodo lo rinnegavano quando si trattava di mettere in discussione fondamenti di posizioni ideologiche,
sì,
e politiche. Questo è un fatto molto importante, che è oggetto comunque di studio. Di fatto quasi tutti noi abbiamo sempre avuto i paraocchi, cioè i paraocchi non li hanno diventati,
non solo la
scoperta
del secolo,
esattamente,
ecco,
cioè i paraocchi da sempre li abbiamo avuti, solo che come si è arrivati al punto in cui i fatti non hanno quasi più valore? Allora, una risposta io ce l'ho, e ce l'hanno, e coincide esattamente con, diciamo, molti osservatori di questi fenomeni. C'entra il modo in cui ci procuriamo le notizie. Questo, cioè, il motivo per cui i fatti hanno un valore sempre più scarso nella nostra vita è strettamente correlato al modo in cui noi ci procuriamo le notizie. Negli Stati Uniti quasi i 2/3 delle persone si informano attraverso Facebook. Quindi si informano attraverso uno strumento che è impostato proprio per farci vedere notizie simili a quelle che abbiamo letto.
Sì, e si crea quella cosiddetta camera dell'eco,
certo,
no?
Certo.
Cioè,
quindi
tu dici una cosa e Facebook te la ripete.
È una scelta condizionata. Quindi capisci che questo mantra che ci viene imposto, diciamo, dal social network, in realtà finisce per inquinare la nostra capacità di libero assorbimento delle notizie.
Ma perché questo, attenzione, non accade soltanto con Facebook, accade anche con Google. Cioè, a seconda di come tu poni,
certo,
la domanda, di,
sì,
come ricerchi un determinato dato su Google, Google ti può dare la posizione A e ti può dare il suo totale opposto.
Esattamente. Qui nello specifico parliamo di Facebook perché? Perché i 2/3 della popolazione americana, quindi quanti sono gli abitanti dell'America?
Immagino saranno un bel,
cioè,
po'.
Si informano attraverso Facebook, cioè attraverso un sistema che filtra le notizie in modo che ti faccia vedere le notizie molto simili tra loro rispetto ai tuoi gusti. Quindi è chiaro che è un'informazione che è viziata. Questo sta comportando la scomparsa dei fatti. Cioè, questo è la causa di questa epidemia.
O meglio, al contrario, i fatti che prima erano appunto delle verità, no, assolute. Cioè, questo certo, fatto è successo.
Esatto. Avevano un valore assoluto.
Ecco, esatto. Certo. Adesso invece il fatto diventa schiavo dell'opinione, in qualche modo, non va a creare l'opinione.
Molto bene. Inoltre, diciamo, la teoria sulla quale discutere per il futuro, secondo me, è la seguente. Cioè, molte persone rifiutano i fatti perché minacciano l'identità che queste persone si sono costruite attorno alla loro visione del mondo. Questo accade molto spesso nella politica, nei movimenti, nei seguaci dei movimenti politici. Lo sappiamo, l'abbiamo detto molto spesso anche nei confronti del Movimento 5 Stelle, questo tipo di atteggiamento non parlo del movimento, di alcune persone che seguono con attenzione queste nuove onde di politica, diciamo, webbistica.
Sì, ecco, che sono in qualche modo refrattarie, no?
Esattamente, risultano refrattarie. Perché? Perché evidentemente, secondo questa ricerca e secondo, diciamo, il sentire comune, che è una grande ricerca anche, diciamo, che nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai provato, ma che tutti quanti sperimentano sulla propria pelle ogni giorno, il rifiuto dei fatti in questa maniera così esacerbante è causato proprio dal fatto di vedere questi fatti come una minaccia. Cioè,
sì,
una minaccia.
È come se il partito, in qualche modo l'ideologia e così via, sì, rappresentassero la nostra identità, i nostri valori quasi. E quindi, se c'è qualcosa che va a minare quel partito, quell'opinione, i nostri valori, noi cerchiamo di difenderci in tutti i modi possibili, di rindirizzare quell'informazione contro il fatto.
Esattamente così. Finisco per con
ma è follia, non è soltanto esattamente così, è follia.
Finisco con una chicca sulla motivazione politica,
sì,
sempre legato allo studio del settimanale New Scientist. Prendiamo lo sbarco sulla Luna, è avvenuto davvero oppure no? Prendiamo l'11 settembre,
è avvenuto davvero o no?
Ti do un link fra l'altro per la prossima ora di Tutto a Posto. Proprio c'è una notizia che riguarda,
che è proprio Tutto a Posto,
sì. Che c'è proprio una notizia che riguarda l'11 settembre e che cade a pennello,
però non con le Torri Gemelle.
No, però è una cosa che in qualche maniera tende a dimostrare che effettivamente qualcosa è accaduto,
qualcosa, però non è sicuro.
Prendiamo questo lo sbarco sulla Luna l'11 settembre. Allora, secondo questo studio, almeno la metà degli statunitensi crede a una teoria, a una delle teorie del complotto più diffuse,
secondo cui per esempio 9/11 was an inside job, cioè è stato, esatto, un lavoro interno che è stato fatto dagli Stati Uniti, ok?
Esatto, questo motivo, quindi attenzione, almeno la metà della popolazione statunitense, secondo New Scientist, crede a una delle teorie più diffuse,
okay,
fate voi, di complotto ovviamente. Il motivo è legato anche a motivi politici ed è incredibile il risultato al quale loro sono giunti, cioè sia i conservatori sia i progressisti, quindi sia
democratici che i repubblicani
tendono ad accettare la teoria che mette in cattiva luce l'avversario. Cioè non interessa
quale sia la realtà, ecco.
È incredibile, cioè non interessa il fatto, cioè secondo questa ricerca un repubblicano accetta una qualunque teoria del complotto che mette in difficoltà il democratico e viceversa. In generale, e questa è la conclusione di New Scientist, le teorie del complotto riscuotono più successo nella parte politica in svantaggio.
Ok. Chiaro?
Cioè, l'opposizione gode molto di più del complottismo rispetto al partito
che governa. C'è una cosa che per esempio è successo qualche anno fa e vorrei appunto dire in chiusura. Ricordo quando c'è stato l'attentato un anno fa più o meno, no? Giorno più giorno meno, siamo lì a Bruxelles.
Sì.
Ricordo che sul web c'erano due categorie, no, che si rincorrevano. C'erano i primi filmati che arrivavano di questo attentato e i primi filmati erano chiaramente molto sgranati,
certo,
con una qualità molto,
certo,
bassa perché, certo, il cellulare si muoveva, certo, e così via. E chiaramente là i complottisti erano tutti pronti a, certo, dire è una finta perché il filmato non dimostra nulla, potrebbe essere stato fatto da qualsiasi utente, da qualsiasi parte e così via. Contrariamente c'era un'altra fazione sempre di complottisti che quando sono arrivati i filmati ad alta definizione hanno detto un attimo soltanto, ma se sono così ad alta definizione deve essere un set cinematografico, perché io che corro, che cerco di scappare da un attentato, non mi porto certo una telecamera HD dietro, ecco.
Guarda,
questo è quello che è successo.
C'è anche una cosa molto molto recente, l'attentato di Londra,
sì,
dove diciamo prima quello ha attentato di investire quelli col SUV,
poi
eccetera,
è uscito
eccetera.
Queste due spade, queste due scimitarre, insomma.
Lì la teoria è del false flag, cioè un complotto ordito dai massoni.
Sì.
E questa cosa l'ha portata in Italia questo Bartolomeo Pepe, che è l'ex senatore del Movimento 5 Stelle, che ora nel gruppo misto è questo, quello che crede alle
scie chimiche, gli UFO, gli alieni e così
allora,
via.
Questo senatore l'altra volta ha lanciato questa sua accusa su Facebook, in una foto sgranata, bassa definizione, proprio,
sì,
che è la cosa che fa,
crea la bava alla bocca,
al complottista. Uno degli elicotteri usati a Londra per soccorrere i feriti a Westminster,
sì,
riportava una squadretta e un compasso, che è il famoso simbolo
della massoneria, sì.
E lì si è scatenata l'ira di Dio. Ora,
certo,
questo signore non si è mai, diciamo, sognato di farsi una domanda. Cioè, c'è la massoneria dietro, perché sull'elicottero c'è il simbolo della massoneria.
Beh, è palese, no?
È chiaro. Sapete perché c'è quel simbolo? Perché nel 2016 la massoneria britannica ha contribuito ad acquistare gli elicotteri con una donazione di 2 milioni di sterline.
Questo è il fatto a cui tu vuoi credere, Jerry.
Potere
è così, è così, è così. E allora il giustiziere per oggi termina qui. Io ringrazio Jerry Palazzotto, ringrazio Pierluigi Monforte la parte tecnica. Adesso rimanete con noi, perché tra pochi istanti qui su Radio Time parte Tutto a Posto, quindi restate con noi.